Ringrazio Giovanni Bianchi, il Circolo Dossetti di Milano, Davide Dussa e tutti i presenti. Abbiamo già avuto modo di conoscere qualche pensiero di Davide Dussa qui al Circolo Dossetti di Milano sui temi dell'italianità, intesa sia in senso antropologico che in quello più sociale e politico. Infatti l'anno passato egli ha introdotto per noi il testo di Berselli, qualcuno di voi lo ricorderà, il quale, seguendo le sue parole di allora, componeva un vero e proprio album di famiglia della società italiana. Oppure, andando solo poco più in là con la memoria, nel 2005, quando ci illustrò il lavoro di Bodevanti, che tracciava un'Italia dei cromatismi politici, e cioè, utilizzando sempre le parole di Bidussa, che è definita a partire da un concetto di territorio non come puro dato geografico, ma come ambiente antropologico, vedendo cioè in qual modo le persone storicamente, in uno spazio geograficamente definito, si comportano, si associano, si relazionano. Il libro che esaminiamo oggi, Siamo italiani, si inserisce a pieno titolo nel solco di quella modalità di analisi disincantata della nostra società che appare sempre in perenne oscillazione tra arcaicità e modernità, tra mito o mitologia di se stessa e cruda realtà, tra stereotipo e originalità. Oscillazione che stratificandosi va però a comporre l'identità del singolo e quella collettiva di un popolo. Sì, perché come osserva Bidussa, l'italiano è una figura costruita nel tempo, così come peraltro è sottolineato nel primo scritto di Giulio Bollati. E quando si narra dell'identità italiana, se ne parla, e sono sempre le sue parole, come una costruzione di una retorica. Noi parliamo di un doppio registro fatto di difesa delle cose proprie e di antipolitica, intesa come indisponibilità a riflettere in nome di un interesse generale. Il ritratto impietoso che ne esce è appunto quello di una retorica italiana, ma forse sarebbe meglio dire all'italiana, fatta cioè da una esasperata insistenza formale e superficiale sui gesti, sulle forme di vita, sull'esaltazione a vuoto di valori veri o presunti, da una lamentosità a volte pianucolosa, a volte indispettita, costruita spesso su luoghi comuni, assunti però come verità profonde ed immutabili. Retorica che in definitiva non può che descriversi attraverso altrettanti cliché che suonano presso a poco, li conosciamo tutti, italiani brava gente, italiani poveri ma belli, e in questa direzione va detto che la demolizione del mito favolistico e autoassolutorio del bravo italiano operata da Bidussa è non da oggi alquanto serrata. Qui il riferimento è a un suo testo che è citato nelle note, che tracciava, che faceva un'analisi da questo punto di vista edito attorno alla metà degli anni 90. Ma torniamo a Siamo italiani, questo testo che analizziamo oggi. In questo libro è delineato un canone italiano attraverso l'accostamento degli scritti di tre diversissimi autori, Prezzolini, Leopardi, Accetto, i quali, muovendo da contesti storici differenti, ci offrono però un lessico insostituibile, alcune singole tessere che contribuiscono a comporre il contraddittorio mosaico dell'identità italiana. Mosaico, contraddittorio ed ambivalente, proprio come lo possono essere i significati in una stessa parola del nostro vocabolario. Così che canone si può intendere sia come una norma fondamentale, sia per estensione come significato mutuato dall'ambito musicale a ciò che attiene a un rincorrere più voci il motivo principale, e cioè, con riferimento a ciò che stiamo analizzando questa mattina, a un mero criterio imitativo. Certo, il comportamento dell'italiano conformato al principio del «così si fa, ma non si dice», principio basilare dell'ars vivendi italica, che si apprende appunto per imitazione, perché, peraltro dopo un lungo noviziato, perché esso non è contemplato in nessun testo di riferimento. È probabilmente il motivo che ha generato lo sforzo normativo di Prezzolini, sfociato nel suo codice dei comportamenti. Ma certamente questo fatto è ormai diventato parte integrante della biografia degli italiani, prezioso patrimonio genetico del nostro DNA. Così come la necessità pratica nella vita reale della dissimulazione dei propri sentimenti, dei pensieri e persino delle proprie virtù. Evocata dall'accetto, non però come bieco strumento di inganno, quasi sempre invece viene utilizzata per questo scopo, ma come azione preventiva, protettiva nei confronti dei potenti, degli invidiosi, degli inetti. L'accetto infatti parla di una dissimulazione onesta, non di una dissimulazione per un secondo fine. O ancora la constatazione del Leopardi dell'assenza del concetto di società in Italia e della conseguente insignificanza dell'onore pubblico, dell'appiattimento sul presente come causa della poca speranza riposta verso il futuro. Una cosa, devo dire, lascia stupefatto il lettore di questi scritti, ma io direi anche degli scritti che citerò successivamente, che sono contenuti nel testo, e cioè la sostanziale invarianza storica di molti dei difetti qui enumerati, nonostante il mutare dei tempi e delle circostanze. E io credo che sia appunto per questo motivo che Vidussa afferma che su queste premesse non si poteva che impostare una, e sono le sue parole, una società delle buone maniere come una società delle maniere false, ovvero come costruzione ed elogio del conformismo. Pertanto, in Italia, l'identità del singolo non si costruisce nel rapporto dialettico rischioso con la molteplicità delle diverse identità, ma più frequentemente nell'opportunistica dissoluzione in quella predominante. Non è questa solo una dimostrazione della debolezza delle convinzioni individuali, ma nella gran parte dei casi è anche la necessità di un certo quieto vivere, diciamo così, perché i rapporti di forza sono sovente a sfavore di chi sarebbe indotto a resistere e le conseguenze invece molto spiacevoli. È il non scegliere come strategia difensiva e, se proprio è necessario schierarsi, meglio confluire nell'opzione maggioritaria. Altre facce del poliedrico tipo italico, di più recente fattura, o meglio dell'italiano qualsiasi, così come è definita da Vidussa questa sezione del suo libro, emergono dallo scritto di Curzio Malaparte e sono relative alla sua radice antimoderna e quindi antieuropea. Oppure l'aura mediocritas dell'uomo qualsiasi di Flaiano, il quale si caratterizza per un'ampia propensione individualistica, da una vena di inguaribile scontentezza e cinismo, ed ha potenzialmente in sé tutti gli ingredienti per fare, tra virgolette, il salto di qualità dall'anonimato dell'uomo qualunque al qualunquismo vero e proprio assunto come stile di vita e programma politico. Va detto però che in questa direzione l'arcimato, lo scritto di Gianni Brera, ci invita invece a una maggiore prudenza. Non è immune invece da una buona dose di ambiguità anche la sfera privata dei comportamenti. Lo scritto di Montanelli, da questo punto di vista, è emblematico di una certa visione dei valori di famiglia, della famiglia, e di quelli connessi alla sfera sessuale, che potremmo riassumere nel motto pubbliche virtù e vizi privati, purché quest'ultimi siano molto, ma molto discreti e in definitiva quasi da elogiare più che da biasimare. Così, secondo la visione del noto giornalista, sono certamente da guardare con maggiore indulgenza le scappatelle di qualche buon padre di famiglia, se rapportate invece con i ben più gravi vizi di certi ministri, deputati, commendatori, eccetera, eccetera, definiti per l'appunto anch'essi squillo. Ed è in questo contesto, usando ancora le parole di David Vidussa, che i temi dell'italiano qualsiasi si legano a quelli dell'italiano delle parole della politica. I dati critici enumerati da Rossi sulla necessità di una stampa più libera, di un capitalismo veramente impostato sulla competizione, della necessità di un rapporto più trasparente tra affari e politica, tendono comunque a plasmare un italiano diverso, così come il discorso di Sciascia e di Berlinguer. Lo scrittore siciliano infatti evidenziò con forza la pericolosità in sé e le allora impensabili contiguità del fenomeno mafioso. Mentre il noto segretario del PC pose a tema la centralità della cosiddetta questione morale, non solo come contrapposizione al sistema impersonificato in quel periodo dalla DC, ma come un vero e proprio cambiamento della mentalità comune. Da questo punto di vista, i pensieri riportati di Aldo Moro e di Bettino Craxi appaiono il primo come un'appassionata difesa della funzione complessivamente benefica svolta storicamente dalle democrazie cristiane, il secondo sul carattere di estensione generalizzata del fenomeno del finanziamento illecito dei partiti e sulle relative colpe in questo senso di tutta la classe politica. Su questi ultimi discorsi la critica di Bidussa mi è parsa particolarmente dura, nel senso che addebita a queste modalità di rappresentazione della realtà la responsabilità di regalare l'identità nazionale all'antipolitica, perché è incapace di suscitare simpatia se non in quegli stessi che vogliono difendere, e continua, a quell'antipolitica che dice di voler combattere, che probabilmente invece ha coltivato per garantire i margini di discrezionalità e di manovra, una condizione che contemporaneamente segna il contrappasso e la sconfitta della politica in un paese che ancora oggi stenta a ritrovarla. A questo proposito sarebbe interessante conoscere la sua opinione sull'ormai costituito Partito Democratico, che diversi anni dopo i fatti che si citavano poco sopra ha comunque ereditato copiosamente dalle due culture per lungo tempo antagoniste, in un quadro però di mutata condizione nazionale ed anche internazionale. Ed anche dopo che sono definitivamente caduti i veli delle ideologie e forse anche di qualche comune ipocrisia. Oppure è necessario invece rassegnarsi, magari per sempre, alla retorica degli italiani come tanti Bertoldo, vessati, spremuti, ingannati da una classe politica che non sono più disposti a sopportare e che però in definitiva ripongono fiducia prevalentemente nelle multiformi espressioni politiche populiste? Beh, qualche risposta in questo senso la possiamo trovare nel testo a cura di Bidussa, nella parte intitolata Le vie d'uscita, che forse è anche la parte più ottimistica del libro, che inizia con lo scritto dei Einaudi sulla sostanziale inutilità, vanità del valore legale dei titoli di studio. Gli italiani sono fatti così, invece, di Salvemini, al pregio di fare un po' di chiarezza sul fatto che laddove, appunto, gli individui sono fatti così, non è vero che dove tutti sono responsabili, nessuno è responsabile, ma semmai ciascuno è responsabile per la parte che gli spetta, in proporzione della sua capacità a fare il bene o a fare il male, e in proporzione del male che ha realmente fatto e che non ha cercato di impedire. Il conformismo italiano di Jemolo, invece, accentua l'assenza di attaccamento nei confronti delle nostre istituzioni, diversamente da quanto si può riscontrare in altre nazioni europee. Fatto quest'ultimo che determina la propensione dell'italiano verso il conformismo, inteso però come estraneità dalle istituzioni, data la poca speranza in esse riposta. Aldo Capitini, nel suo Chiesa e religione in Italia, introduce la distinzione appunto tra Chiesa e religione, le quali invece sono state spesso un unicum. La tesi dell'ideatore della Marcia per la Pace Perugia Assisi è quella, utilizzando sempre le parole di David Bidussa, di poter vivere l'esperienza della religione oltre e fuori dalla Chiesa, e quindi rappresenta una sfida soprattutto per definire e delineare un nuovo italiano. Infine Ruggero Romano proietta il nostro paese direttamente nel XX secolo, dove i robot la fanno da padrone, la formazione professionale diventa un elemento esiziale perché la società è appunto di tipo post-industriale, dove soprattutto sono evidenti i ritardi e l'incapacità di comprendere questi nuovi fenomeni da parte delle visioni politiche tradizionali sia di destra che di sinistra. In alcuni degli scritti citati si anela alla determinazione di un nuovo italiano in grado di rapportarsi in modo diverso sia con i mali storici della nostra società ed anche con le sfide imposte dalla cosiddetta modernità, che perciò non si rassegna alla commedia della riproposizione all'infinito dello stesso modello sociale. Quanto questo diverso atteggiamento sia passato nell'immaginario collettivo e nei comportamenti quotidiani è un'impresa ardua da definire e pertanto può aprire il campo ad ampi spazi di scetticismo che è il substrato dal quale scaturisce l'atteggiamento antipolitico. Sì, perché il registro dell'antipolitica, che è il tema di fondo, a mio giudizio, sempre presente nel testo Siamo italiani, ha sviluppato pervasivamente il sentire comune di buona parte degli italiani. Antipolitica che nasce, come ci spiega lo stesso Bidussa, dall'idea di un potere velenoso, avvolgente, immutabile, che considera le minoranze, e sono sempre le sue parole, come delle figure di disturbo, qualcuno più spesso indicato come qualcosa di cui sarebbe bene liberarsi. Ed anche da un concetto di società civile come depositaria di virtù, oltre che, come si diceva prima, l'indisponibilità a discutere in nome delle esigenze collettive. Stiamo infatti argomentando intorno all'attualissima contrapposizione fra una presunta società civile adamantina, indiscutibilmente di schiacchiate virtù, ed un mondo dei potenti, con speciale riferimento a quello dei politici, inguaribilmente avvolto dal malaffare e dall'impietà. Tra l'altro, se le cose stessero veramente così, mancherebbe, tra virgolette, il bacino d'utenza dal quale attingere per creare la classe dei politici, a meno che non si creda che le virtù dei cittadini vengano immediatamente perse per il solo fatto di entrare a far parte del mondo altro della politica. I rigurgiti che recentemente hanno incontrato un vasto consenso popolare trasversale, bollati appunto come antipolitica, che sono comunque una forma seppur particolare del far politica, muovono anche a partire da questa dicotomia. Va da sé affermare che quest'ultima costruzione appare quanto artificiosa, che l'azione moralizzatrice rimane solo in superficie rispetto ai problemi di fondo, che sono invece da ricercare nella visione complessiva, nella qualità della proposta, per quale tipo di società, con che tipo di soluzioni. Però tutti questi fatti confermano che, per usare una parola di moda, la casta dei politici non è un prodotto attuale. Già in passato veniva stigmatizzata ed anche con parole roventi, perché è sempre stato conveniente individuare nelle pecche dei palazzi un facile capro espiatorio. Non c'è scampo a questo circolo vizioso? David Bidussa non è di questo avviso. A suo giudizio i pensieri sia di Einaudi che di Rossi o di Romano alludono non a un modello astratto, ma ad un sistema concreto di relazioni, di un comportamento che è definito da rapporti di forza, da situazioni che hanno un prima e un dopo, che sono raccontabili non in virtù del fato, ma in base e in relazione a una storia che ha continuità, conflitti, lacerazioni e scelte. In questo senso, i citati elementi ricorsivi dell'italianità non rappresentano un valido paradigma interpretativo, perché muovono dall'idea del potere come elemento statico, immutabile, ed essi infatti sono degli escamotage per sottrarvisi in modo individualistico. Le riflessioni di Einaudi, Rossi, Romano, ma per certi versi anche quelle di Salvemini, Iennolo, Capitini, rimandano invece a un'interpretazione più complessa della realtà, soprattutto più sensibile agli elementi di dinamicità e di mutazione che pure ci sono e che nel lungo periodo trasformano la società stessa anche in opposizione alle spinte più conformiste. Ancor più utile a questo scopo, e direi alle finalità di un corso di formazione alla politica all'interno del quale si colloca l'incontro di stamane, è lo scritto conclusivo di Carlo Levi. Quest'ultimo è assunto con il compito di antipredica, perché essa è esposta da uno sconfitto, non da un Luigino, metafora che utilizza l'autore di Cristo si è fermato a deboli per indicare la categoria degli sfruttatori, ma da un contadino, cioè da uno sfruttato, che perciò non si crogiola in questa condizione e non scarica le proprie responsabilità. Ed inoltre, sono ancora le parole di Davide Dussa, ha un'idea della società e della storia che si trova a rappresentare e a governare, e dall'altra afferma che con la politica si può essere sì sconfitti, ma anche provarci. La risposta è che in ogni caso si è protagonisti. Questa è una dichiarazione di fiducia e di dignità della politica e della sua funzione di progresso, anche quando la storia ne determina i perdenti, dignità che sussiste evidentemente con la condizione di un approccio caratterizzato da una marcata onestà intellettuale. Ed è anche questa una possibile via da percorrere per non soccombere alle derive dell'antipolitica. Infatti, su questo versante non giova, credo, una sterile critica moralista, ma è semmai di maggiore utilità in di più di politica, depurata però dalle scorie dell'italianologia, come la definisce appunto Bidussa, cioè dalla ripetizione all'infinito del canone idealtipico, che si fonda perciò sulla responsabilità individuale, su scelte precise e su comportamenti coerenti con tali scelte. Occorrerebbe pertanto attivare tutte quelle occasioni di partecipazione che rimettano al centro il cittadino, che lo spingono a esercitare un controllo proattivo sulle scelte politiche ed amministrative, contrastando così da un lato la tendenza populista, diciamo così, a far saltare il banco, e dall'altro la propensione all'autoreferenzialità degli organismi politico-rappresentativi. L'argomentare criticamente sui caratteri dell'italianità, partendo da una selezione seppur limitata degli scritti di alcuni autori molto eterogenei tra di loro, per andare però oltre l'italianologia, è un'angolatura certamente suggestiva. Questo taglio specifico ha anche il pregio di aiutare il lettore nell'operazione non semplice di ricomporre un possibile puzzle dell'identità italiana, attraverso i numerosi links trasversali che si possono immaginare a partire dal contenuto dei diversi scritti. Operazione quest'ultima estremamente necessaria per non ripetere in eterno i medesimi errori. È confortante rilevare anche che in questo contesto si muove oggi, quasi sempre silenziosamente, quella parte di italiani anonimi che, solo per fare qualche esempio, credono comunque nella ricerca scientifica, nonostante siano mal pagati, che spendono molto tempo della loro vita nelle attività di volontariato, che intendono la politica come servizio alla collettività, ed in questo modo offrono la testimonianza concreta di un nuovo italiano, pur essendo oggetto raramente di letteratura premiale. C'è poi la sorprendente moltitudine di cittadini che partecipano copiosamente alle occasioni, rare per la verità, offerte loro di democrazia diretta. Questi altri italiani, che solitamente non si cullano nella loro condizione minoritaria e che tra l'altro a nessuno verrebbe in mente di bollare come anti-italiani, che è uno dei rischi, evidenziano anch'essi la volontà di uscire dalla riproposizione perpetua della retorica italiana o all'italiana, ed anche concreti segnali di mutazione che nel tempo sono in grado di modificare la situazione esistente. Retorica che si completa con la condizione, per riutilizzare le categorie del Levi, della contemporanea presenza nell'italiano archetipo del Luigino e del contadino, con la prevalenza dell'uno sull'altro a seconda delle convenienze specifiche, ed anche con l'opportunistica rappresentazione del potere politico come origine dei tutti i mali, pilastri quest'ultimi su cui si regge il sentire antipolitico. Comunque, resta da capire quanto spazio sia concesso all'iniziativa individuale. Se questo fatto sia possibile come atteggiamento culturale dei singoli, oppure sia da incoraggiare all'interno di percorsi politici collettivi, o magari, e più efficacemente, entrambe le cose insieme. In conclusione, nel leggere il testo Cura di David Bidussa e parafrasando una nota della sua ironica biografia in esso contenuta, i motivi di interesse sono certamente maggiori di quelli per cui ci si annoia, perché sono maggiori le ragioni per interrogarsi non in astratto sul carattere ambivalente dell'italianità, che spesso, come si diceva poc'anzi, degrada nell'italianologia, di quelle invece per le quali si assume quest'ultima come un male necessario, come un vestito ormai logoro, dal quale però è difficile disfarsi. Grazie a tutti per l'attenzione.